possiamo insieme ancora continuare a riflettere intorno a queste cose. Abbiamo detto, abbiamo cantato, la mia vita tu, sia vita eterna solo in te. Abbiamo cantato che siamo stati liberati perché potessimo vivere con Lui per sempre, e questo per sempre inizia già oggi. Stiamo studiando come chiesa locale da settembre che significa chiesa, che cos'è la chiesa, l'unità nella chiesa, e l'importanza ancora della chiesa locale, e che Dio ha dato dei doni alla chiesa, ha fatto questi doni per il perfezionamento dei santi, non quelli che sono morti, ma i santi siamo noi che siamo vivi in Cristo e che facciamo le cose tutti i giorni, e però le facciamo mettendo la nostra fiducia in Lui, esercitando la nostra fede in Lui. E certamente fede e salvezza sono delle parole molto difficili, diciamo, da afferrare, da poter esprimere, perché sono estremamente personali. Fede e salvezza sono estremamente personali. Vorremmo che magari dei nostri figli, nostri amici cari, parenti, avessero questa fede tante volte. Eppure non è possibile, non si può avere fede per qualcun altro, non si può avere fede per qualcun altro. E così vogliamo meditare, vogliamo prendere Seconda Corinzi 5, capitolo 5, dal versetto 17 a 21. E Paolo in questi versetti ci spiegherà qualcosa questa mattina. Vorremmo vedere insieme questo passo, però ricordandoci un attimino che queste due lettere, la chiesa ai Corinzi, non erano proprio sempre piene di complimenti, non stavano tutti andando proprio al meglio, non facevano tutti proprio sempre sul serio con Gesù, avevano avuto delle difficoltà, delle problematiche, c'erano anche purtroppo dei peccati. E Paolo vuole incoraggiare, esortare intorno alla riconciliazione e all'incarico che sia in Cristo. Vuole esortare nella riconciliazione e all'incarico che sia in Cristo con questi versetti, e che sono veri se uno ha Gesù nel cuore. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo chiederti di benedire adesso questa tua parola. Preghiamo per quanti siamo in questa stanza, per quanti ci stanno seguendo anche sul canale social, su YouTube, che la tua parola possa arrivare dove tu hai progettato. Benedici questo tempo, nel nome santo di Gesù. Amen. Se dunque uno è in Cristo, se dunque non è per dare un dubbio, non è dubitativo, ma è una condizione. Se è così, allora anche le altre cose che vengono dette dopo saranno vere per ciascuno di noi. Se dunque uno è in Cristo. Ma che significa essere in Cristo? Se mentre noi stiamo correndo nella settimana e magari andiamo al bar con un'amica, con un amico, e diciamo, sai, io sono in Cristo. E quello ti guarda e dice, ma ci hanno, l'hanno allungato il caffè? Non possiamo dire ai nostri amici, alle nostre persone che conosciamo, io sono in Cristo, così semplicemente. È necessario spiegare che cosa significa essere in Cristo. È importante quindi ricordarci che ci sono questi due gruppi, perché se uno è in Cristo, c'è qualcun altro che non sarà in Cristo. E lo possiamo vedere in Efesini, capitolo 2, versetto 12. E questo è il presupposto della condizione della riconciliazione, l'essere in Cristo. Se uno non è in Cristo, che cosa succede? Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Questa è la triste definizione di chi è una persona non in Cristo, esclusi, estranei, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma in realtà, Valerio, io non mi sento così. Io in realtà mi sento pure una brava persona, sono buono, non faccio male a nessuno, a chi sto a fare del male? Purtroppo la Bibbia non è d'accordo con questo pensiero e ci dice che nessuno nasce buono. In Romani 3 è scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Allora forse tu hai fatto come me il battesimo in Chiesa Cattolica, come da neonato, da neonata, ma questo non ti fa entrare nella famiglia di Dio, non stai dentro la famiglia di Dio, quindi sei escluso dalla cittadinanza di Israele, dalla famiglia di Dio, del Vecchio e del Nuovo Testamento. Estranei ai patti della promessa, non puoi godere delle promesse che leggiamo nella sua parola. Non è possibile questo. Senza speranza. Dire a una persona che è senza speranza, sapete, non riesce neanche a alzarsi dal letto, una persona senza speranza. Tutti noi ci alziamo dal letto perché abbiamo una speranza in qualcosa, che può andare qualcosa di meglio oggi. Ieri sì è andata così, ma oggi andrà meglio. Oggi ci sarà qualcosa di buono per me. E se non hai Dio, non ti puoi aspettare nulla di buono. Senza Dio nel mondo, è stato pregato, anche Giovanna prima ha pregato, in un mondo così, accendiamo la televisione, pieno di conflitti, omicidi, femminicidi, guerre a ogni livello. In Ucraina rischiamo, con la Russia, rischiamo una guerra nucleare, in ogni momento potremmo essere spazzati via come umanità. Ma non solo, guerre intestine in Africa che durano da decenni e che generano fame, morte, sofferenza, e questa sofferenza spinge un flusso migratorio verso l'Europa, e queste persone che cercano la salvezza da questa guerra, da questa sofferenza, trovano la morte in mare. E quelli che riescono ad arrivare sono un problema per l'Europa, sono un problema. È incredibile come l'uomo decide di trattarsi. Ma non solo, la guerra di sabato scorso che è iniziata, preparata tra palestinesi verso gli israeliani. È terribile, in un mondo così, tu vuoi vivere senza Dio? Sì, ma alla fine lo sai che c'è, Valerio? Io spengo la televisione, guardo i canali finché riesco a resistere, metto poi uno stato su Instagram che dice la mia, o su Facebook, e poi faccio la mia vita, perché io ho da fare le cose, ho da fare degli impegni, tante attività. Chi rifiuta Cristo non vedrà la vita. Chi rifiuta Cristo non vedrà la vera vita, una vita con uno scopo realizzato. Una vita che se anche passi delle difficoltà, delle tristezze, delle sofferenze, delle malattie, tu sei certo che Lui è con te. Se passi delle difficoltà che ti attanagliano e ti levano il fiato, fino a farti piangere quando sei in quella cameretta, tu sai che se anche oggi stai piangendo, domani il tuo viso non sarà più rigato da quelle lacrime. Perché? Perché Egli asciugherà ogni lacrima. Che meravigliosa promessa, una vita eterna con Dio, che parte già da adesso se vuoi, chi crede nel Figlio ha vita eterna. Oggi, Giovanni 3,36. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ira di Dio, e che cos'è st'ira di Dio? Io pensavo che ce l'avevano solo quelli in Grecia, quei dei greci verso... No, l'ira di Dio esiste. L'ira di Dio è al presente, è su di te. Se non hai Gesù, è su di te oggi. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Romani 1,18. Le persone scelgono liberamente di andare contro a quello che Dio è. Dio è un perfetto, santo, abita, come prega spesso nostro fratello Viorel, in una luce inaccessibile. Non possiamo arrivarci, è impossibile arrivarci con le nostre capacità, con le nostre forze. E allora non possiamo pareggiare quello che sono le sue virtù, le sue qualità. Dio non può stare con l'uomo, nonostante l'uomo cerchi altre vie per stare con Dio. L'unico prezzo che quest'ira, per saldare quest'ira, per pagare quest'ira, è la morte. È la morte. Siamo liberi di scegliere, ma non liberi di decidere le nostre conseguenze. L'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia. L'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia e continua a dire, non è vero, come diceva pure prima Tonino, non è vero, non è così. Che cosa sto facendo di male? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 1, 8-9. La Bibbia afferma con chiarezza che c'è bisogno di questo. C'è una condizione di separazione e c'è bisogno di fare pace con Dio. Infatti chi è in Cristo che cosa ha fatto? Ha riconosciuto questo problema del peccato, della separazione, l'ha confessato a Dio, l'ha abbandonato a Lui e ha deciso di iniziare una relazione personale con Lui. Che Lui è il suo Salvatore da questa condizione, ma anche il suo Signore, quindi è il conduttore della sua vita, è Lui che gli dice come la deve fare, come la deve condurre. Inizia quindi una relazione personale tra noi e Lui, in cui sperimentiamo le tante promesse, come abbiamo detto prima, che chi non è in Cristo non le può sperimentare. La forza per affrontare le difficoltà, le malattie, la forza per perdonare, per perdonarsi. Parlavo con una cliente molto affezionata, del negozio, della mia attività, e lei mi raccontava del fatto che aveva la sua mamma, e parlando con i fratelli, con le sorelle, l'hanno deciso di mettere dentro un RSA perché non riuscivano a occuparsi di lei. Lei ogni volta l'andava a trovare e purtroppo non riceveva le cure sufficienti, ha detto sua. E lei per questo soffriva tanto, cercava di parlare con i fratelli, le sorelle, diceva, ma ti rendi conto, no, è nostra madre, ma stai vedendo che cosa stai facendo? Eppure loro non abbiamo altra possibilità, non la possiamo portare a casa nostra, lasciamola là, meglio là che chissà dove. E lei era combattuta, ha cercato di fare qualcosa, ma non ha avuto tempo. Purtroppo sua madre è morta e lei ha una sofferenza che l'attanaglia da quel momento, un senso di amarezza, di profonda ingiustizia, la pervade. Valerio, ma tu ti rendi conto? Io non posso chiederle più perdono per questo. Non ho più speranza. Tutte le mattine mi sveglio, non ho più speranza. Vai da Dio. Vai da Lui, Lui può essere la tua speranza viva. Ma non solo per lei, anche per chiunque è qui, anche per chiunque ci sta ascoltando. Perché confessando i nostri peccati, le nostre difficoltà, le nostre anche incoerenze, Lui se le è caricate su di sé. Se siamo in Cristo, è valido oggi, lo sapete perché? Perché Dio stesso l'ha validato. Quando è risorto, ha validato il sacrificio di Gesù. Per la sua morte noi abbiamo la vita. E per la sua morte, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ma che significa essere una nuova creatura? una nuova creazione, che quindi non ha più le stesse caratteristiche precedenti. È un verbo al presente, adesso. Non è domani quando morirò sarò con Dio, forse, boh, chi lo sa. No, oggi. Oggi è una nuova creatura. Da figli di ira separati da Dio a figli di Dio, con nuovi obiettivi, nuovi scopi, nuovi desideri. Infatti le cose vecchie sono passate. Le cose vecchie sono passate. Ma che cosa sono queste cose vecchie? Prima di tutto il peccato del rifiuto verso di Lui. Questa è la prima cosa che Dio ci perdona. Senza di questo noi non potremmo stare con Lui. Un'altra cosa molto importante è il fatto della nostra ostinazione nel non accettare la Sua volontà nella nostra vita. Se noi resistiamo alla Sua volontà, a questa Sua grazia, non possiamo stare con Lui. Lui le cose vecchie le butta via. Mi spiego meglio: se c'hai avuto un trauma da bambina, se c'hai avuto un problema con qualcuno che ti ha lasciato un segno forte dentro la tua vita, se c'è una difficoltà importante che la Bibbia purtroppo, per chi non è d'accordo, chiama peccato, se c'è qualche peccato che non riesci a liberare, non ti riesci a liberare, è il mio tallone d'Achille. Sono fatto così, che devo fare? Quando è, mi parte, purtroppo. O lo rivestiamo di spiritualità. Ci sto pregando, fratello, sai, è la mia spina nella carne, aiutami, prega con me. Ma che cosa sto dicendo? Che cosa stiamo confermando? Che l'abbiamo accettato. In realtà l'abbiamo accettato. L'abbiamo accettato nella nostra vita, dobbiamo conviverci. Ma chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ma Lui non è il nostro mental coach, non è la persona che ha deciso di aiutarci a mettere a posto la nostra vita qua sulla terra, di darci una ripulitina. Aspetta, qui c'è un angolo troppo pronunciato, gli diamo una scartavetrata, se no puncica gli altri. O se ci sono pezzi della nostra vita infranti, Lui li vuole ricostruire con la colla. Lui fa una nuova cosa, una nuova creazione. Quindi, se ero molto timido, Dio cambia questa cosa. Se ero una persona magari fumantino, litigioso, Dio mi vuole mitigare. Se ero sospettoso, se si addebitava il male, se c'era amarezza, se non riuscivo a perdonare, ma soprattutto lasciavo questa tara sulle persone, come si dice a Roma, quando uno dice sì, t'ho perdonato, sì, però Amleto fa sempre così. No, sì, te voglio bene, ci mancherebbe. Lui le cose vecchie le butta via, perché queste cose non permettono, sono delle pietre di inciampo che non permettono di esprimere la fede in Cristo tra di noi e col mondo fuori. Non posso essere in Cristo e cercare le cose vecchie. Nessun peccato ha il diritto di stare dentro la mia vita, della vita riconciliata in Cristo. Nessun peccato ha il diritto di stare nella vita riconciliata in Cristo. E allora, come ho detto prima, voi sapete che ho questa attività commerciale, e c'ho un magazzino in cui tengo delle cose che mi servono ciclicamente, anche per la vetrina, per fare delle cose utili. E poi ci sono anche altre cose, come penso fate tutti voi, che dici questa è una cosa, potrebbe essere una cosa utile in futuro, allora fammela mettere a posto in maniera ordinata, pulita, la tengo là, no? E poi questa cosa da un attimo diventano 20 anni, e allora da una sistemata, perché insomma arrivano le cose nuove. E quindi ho chiamato, perché lavoravo, l'attività precedente era, come molti voi sapete, era di mio padre, quindi ho chiamato mio padre per correttezza e ho detto: senti papà, ma io stavo sistemando, c'avevo queste cose qua. Ah no, fermo, quello è un ricordo. Dico, beh, un ricordo, vabbè. Ma senti papà, c'avevo quest'altra cosa qua, questo che cos'è? Ma pure quello è un ricordo, ma ti ricordi là, quella volta che... Dico, ho capito, tutti i ricordi. Allora non c'è posto per le cose nuove. Allora ci sono dei ricordi che sono preziosi, vanno custoditi gelosamente. Ci sono dei ricordi, invece, che secondo quello che Dio dice, non riusciamo a tenerli proprio come Lui vuole. E quindi dovremmo aggiustare il tiro. Ma ci sono delle cose vecchie, delle cose che non appartengono a Dio, che vanno totalmente buttate, perché Dio non le vuole. Perché Dio quando agisce prende e toglie via qualcosa, perché lui ha uno scopo e magari quando fa questo movimento di prendere per togliere, svestire per rivestirci, che ci serve pure la nostra collaborazione per fare questo, ci fa male, ci disturba, resistiamo. Lui ha intenzione di fare questo per il nostro bene, solamente per il nostro bene. E lo sapete, anche se la nostra mente e il nostro cuore ci dicono il contrario, come facciamo a essere certi di questo? Se andiamo alla parola di Dio, alla Bibbia, perché non è un quello che penso io, secondo me, ma quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che ora tutte le cose cooperano al bene di quelli che sono in Cristo, di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Allora, ami Dio? Sei stata chiamata, sei stato chiamato da Lui? Sei in Cristo? Tutte le sfide, le sofferenze, le malattie, la situazione che stai passando in questo momento, c'è un obiettivo. C'è un obiettivo, e se io resisto, non sto facendo quello che Lui vuole. Non sto togliendo le cose vecchie e mettendo quelle nuove, quelle che Lui vuole mettere, perché dobbiamo collaborare. E così Gesù in Marco 2, dice, in Marco 2,22, parlando con delle persone, dice: non mettete il vino vecchio, il vino nuovo in odri vecchi, perché non ce la fanno questi odri a tenerlo, ma dovete mettere il vino nuovo in odri nuovi. Questo è un presupposto importante. E allora Paolo ci accompagna e dice: ma che cosa prevede questo? Cosa prevede la condizione della riconciliazione? Che tutto questo viene da Dio, versetto 18. Tutto questo, Lui è la fonte. Lui è la fonte di tutto questo che abbiamo detto. E fa due azioni. Ci ha riconciliati con sé e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ci ha riconciliati con sé. Abbiamo fatto pace con Dio. Gesù è l'unico nome per cui noi potevamo fare pace. Gesù è l'unico mezzo. Infatti Lui dice in Giovanni 14, 6: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno va al Padre, viene al Padre, se non per mezzo di me. E allo stesso tempo Lui ci ha riconciliato, ma ci ha anche dato un incarico. Ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Quindi non c'ha solo prendi, fallo quando ti va, quando c'è tempo. Ci ha affidato, e lo leggiamo in tante parti della sua parola, ma in Matteo 28 19-20 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Eccolo qua il chiaro obiettivo, con un doppio scopo: battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e ce l'avremo tra poco il 22 battesimi qui da noi, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Questo doppio scopo, ed è qualcosa di incredibile, così grande da fare, ma come possiamo farlo? Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Non siamo da soli. Non sei da solo, non siamo da soli. È come se Paolo, conscio di questo, dice: ma forse non avete ancora capito bene, voglio spiegarvi al versetto 19 la condizione della riconciliazione. Infatti, questo serve proprio per amplificare il pensiero di prima. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Mentre prima ha fatto due azioni, adesso ci sono le due motivazioni a queste azioni. Dio prende l'iniziativa, dice in Giovanni 1,13, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. È Dio stesso che ha voluto rigenerarci, è Dio stesso che ha voluto fare quest'opera, mandando Gesù. Dio stesso era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. da che cosa? Dai loro peccati, dalle loro colpe, non imputandoli. Quindi non gliel'ha messa a conto, a livello proprio giuridico. Abbiamo detto che c'era questo problema del peccato e degli errori che l'uomo, ogni uomo, ogni donna fa, e Dio non ha imputato agli uomini le loro colpe, non si è più sotto la condanna di dover sbagliare, non siamo più, chi è in Cristo non è più costretto a dover sbagliare. Va bene, ma come la mettiamo allora? Hai detto fino adesso che c'è questa di Dio, così è troppo facile, non va bene, è troppo semplice così. Il salario del peccato è la morte, hai ragione, il costo del peccato è la morte. Ma è incredibile, il versetto non finisce qua. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, Romani 6:23. Come puoi pensare di affrontare da solo il giudizio con Dio, con la sua santità? Come puoi pensare di arrivare lì davanti a Lui e dire: ecco, io sto facendo queste cose, ho fatto queste cose buone? È impossibile, perché per questo peccato, che ha un costo infinito, c'è un prezzo da pagare che non ha mai fine. Ma per chi è in Cristo non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ed è meraviglioso. Non c'è più nessuna condanna. Dio infatti assolve l'imputato e lo rende non imputabile, perché dice Gesù, stop, Gesù ha pagato per lui. Che dono è meritato. E allo stesso tempo ha messo in noi la parola della riconciliazione. Attenzione, mentre il dono è per tutti, infatti ce l'abbiamo là, messo anche su un bel quadro. In Giovanni 3:16 dice: io sono il Dio, ha tanto amato il mondo, scusate, che ha dato il suo unico figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un dono rivolto potenzialmente per tutti, per chiunque, ma ha messo solo in noi, solo chi è in Cristo, la parola della riconciliazione. E che cos'è questa parola della riconciliazione? Ha messo Gesù nel tuo cuore, ha lasciato Gesù nel tuo cuore. Che vuol dire che ha lasciato Gesù nel mio cuore? Perché pure questo è difficile da capire. Che cosa significa? Consiste nel fatto che noi abbiamo riconosciuto, confessato, abbandonato, l'abbiamo accettato come Salvatore e Signore. A questo punto iniziamo a vivere quello che Lui ci dice. Realizziamo Cristo nella nostra vita. Non realizziamo più le cose vecchie, ma realizziamo le cose di questa nuova creazione. Condividiamo questa buona notizia del fatto che noi apparteniamo a questo regno, come abbiamo cantato, e che le persone che non sono in Cristo stanno andando all'inferno. Le persone che non sono in Cristo stanno andando all'inferno adesso, non quando sono vecchi, quando moriranno, oggi. Non è scritto direttamente in questo brano, ma sappiamo dalla parola di Dio che l'inferno è un posto che esiste. È scritto anche dello Sheol, del soggiorno dei morti. È un posto reale, non metaforico. È un posto preparato per chi non è vivo, per chi non è in Cristo, per chi è morto, per chi è morto spiritualmente. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Allora voglio dirti di fermarci un attimo. Pensiamo alla cosa nella tua vita che ti ha fatto soffrire di più, la cosa che ti porta più amarezza, la cosa che ti fa soffrire anche oggi, e tu riesci a mitigarla dimenticandola o sostituendo determinate cose, ma lì all'inferno quella cosa che hai pensato, se l'hai pensata, quella sofferenza che hai avuto, sarà amplificata e continua, senza mai fine. Sarà come un verme che ti mangia dentro ma non muore mai, dice Gesù. Un tormento senza fine. E Paolo lo sapeva bene. Allora, dopo averci dato queste informazioni, ci dice che c'è un effetto della riconciliazione, ci porta un'illustrazione molto chiara. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Noi dunque, tutti insieme, tutti quelli che hanno accettato Gesù, che sono in Cristo, quando ci avete tempo, se vi ricordate, tra un impegno e un altro, mentre accompagnate qualcuno a fare un servizio, una commissione, se vedete che questa persona sta in difficoltà, gli dici: guarda, Gesù ti può salvare. O se non vuoi disturbarlo troppo, se ti ricordi, fai l'ambasciatore. Facciamo da ambasciatori per Cristo, imperativo presente. Tutti, no che lui dice, si mette sul pulpito e dice: fate ambasciatore. No, facciamo tutti insieme. E che cos'è l'ambasciatore? L'ambasciatore è una figura che conosciamo anche oggi, nonostante questo è scritto tanti anni fa. E che cosa fa? Rappresenta uno Stato, un regno, in terra straniera. Ne porta le virtù, le qualità e lo rappresenta. È un mandato. È un mandato, è come una lettera. È una lettera. Quelle che abbiamo studiato qui in chiesa, insieme, lettera di Giacomo, prima, seconda Pietro. E che cosa dicevano queste lettere? Dicevano: chi è Dio, che cosa vuole da noi, che cosa dobbiamo fare, l'abbiamo detto. E se noi siamo una lettera, se noi riusciamo a fare da ambasciatori, la gloria non va a noi, ma va all'autore della lettera. Allora potremmo domandarci: quanto tempo io impiego a parlare di Gesù rispetto a me, alle mie situazioni? Durante la settimana, quanto tempo impiego a parlare di Gesù? Ogni uomo, ogni donna che c'è, comunque sia, ha dei sogni. In qualsiasi punto tu vivi dell'età, hai dei sogni, dei desideri, delle gioie, anche degli affanni, delle tristezze. Ma sono in Cristo? Sono in Cristo tutte queste cose? Tante volte, non voglio essere frainteso, rischiamo di affidare questo ruolo di ambasciatore a un nostro stato WhatsApp, a un nostro stato Facebook o su Instagram. È vero, YouTube è stato estremamente importante nel periodo che abbiamo avuto del Covid, e ancora oggi molte persone possono ascoltare la parola di Dio. Ma se pensiamo che questo è esclusivamente quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto tutto, siamo tranquilli. Non stiamo pensando bene. O allo stesso tempo, se pensiamo che c'è un'attività, c'è un raduno grande, c'è un evento specifico, in quel raduno andiamo tutti quanti, lì si parla di Gesù che è morto per te, bellissimo. Ma se pensiamo che quello è quello che crea questo lavoro che il Signore qua ci sta dicendo tramite Paolo, stiamo pensando male anche in questo senso. Facciamo da ambasciatori per Cristo, sono solo strumenti. Ricordiamoci che Chiesa Berea, e quindi siamo noi Chiesa Berea, non ha bisogno di creare questa occasionale identità per parlare di Dio, ma ha bisogno di fedeltà, la fedeltà che è stata espressa per tanti anni dalle persone che ci hanno preceduto. Ha bisogno di fedeltà nelle piccole cose, tutti i giorni. Facciamo da ambasciatori per Cristo. Attenzione, questo potrebbe essere qualcosa di difficile, di pesante, ma stamattina il Signore ci toglie ogni peso. Dice: venite a me, prendete il mio carico, è dolce e leggero. Infatti dice: non raccontare la tua esperienza di vita, non raccontare la tua esperienza di vita, ma vivi il mio messaggio che è diverso, non raccontare la tua esperienza di vita. Sapete, forse tutto questo diventa anche un po' difficile perché non siamo più al centro del discorso, perché abbiamo anche paura di disturbare il politicamente corretto delle altre persone. Abbiamo paura che, ti abbiamo già sentito su questo, basta, stai sempre a dire le stesse cose. A un certo punto, insomma, ma parla dei tuoi figli, di qualche, non c'è solo questo, e ci stracciano via, ci buttano via. Ma non stanno facendo questo a noi, lo stanno facendo al messaggio. Lo stanno facendo al messaggio perché noi siamo semplicemente degli ambasciatori. siamo dei mandati, abbiamo questo incarico. A me lo dici, Valerio? Ma io ho fatto le scuole dai preti, c'avevo 5 anni, sono uscito, che mi sono diplomato dai... Ma a me mi parli di... Ma io ho letto tutta la Bibbia, tutti i Vangeli li so tutti quanti. A me mi dici queste cose? Io faccio yoga tutti i giorni. Mi alzo alle 6:30, faccio yoga e sto in pace con me stessa. Pensa, addirittura sono andato in Portogallo. E ho fatto un cammino che mi ha portato fino a questo posto. Era immerso nella natura, Valerio, era bellissimo. Guarda le foto, guarda, guarda qui. Mazza, bello. E che cosa è successo? E lì ho avuto un'esperienza meravigliosa. Perché lì, immerso nella natura, ho pregato e mi sono sentito in pace con me stesso e col mondo circostante. Un mischio di filosofie, di idee personali. Ma non è questo, non è questo. Seppure stanno facendo questo a te, seppure stanno scartando te, non lo stanno facendo a te. Ripeto, lo stanno facendo alla parola di Dio. Perché se noi siamo ambasciatori, se noi siamo lettere, stiamo portando il messaggio suo. La nostra lettera siete voi, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavoli di pietra, ma su tavoli che sono cuori di carne. Seconda Corinzi 3:2-3. Lettere ambasciatori che non portano il loro pensiero, ma quello di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ecco come lo dobbiamo fare. Come se Dio esortasse per mezzo nostro. E così, se non hai conosciuto Gesù, oggi se hai capito qualcosa intorno a Gesù, oggi è il giorno, oggi se ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se hai Gesù nel cuore, tutto questo genera un'urgenza. Un'urgenza, l'abbiamo detto quali sono i motivi. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Paolo aveva questo sentimento. Paolo aveva questo sentimento che era stato lo stesso di Gesù. Lo stesso di Gesù che vedeva le persone attorno a lui come pecore senza pastore, che vagavano così. E così, se non abbiamo afferrato chiaramente questo incarico, se non abbiamo afferrato quello che il Signore ci chiama a fare quotidianamente, con fedeltà, nelle piccole cose, dimenticheremo la nostra identità. Dimenticheremo la nostra identità. E sapete, ancora peggio, se non abbiamo questo sentimento in prima persona, non supplicheremo di certo le persone a essere riconciliati con Dio, ma supplicheremo Dio di non essere disturbati da loro. Se non abbiamo questo sentimento, non supplicheremo di certo le persone ad essere riconciliati con Dio, ma supplicheremo Dio di non essere disturbati dalle persone e anche da Lui stesso. Che il Signore ci aiuti, ma come possiamo fare tutto questo? L'unico mezzo a disposizione è Gesù. Versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Chi è che non ha conosciuto peccato? Lo sappiamo tutti, Gesù. Gesù ha vissuto una vita perfetta senza mai sbagliare, quella vita che noi non riusciamo a vivere. È per questo che Dio l'ha fatto diventare, non essere peccato per noi. Ha considerato tutto il peccato dell'umanità e l'ha scaricato sull'ira di Dio scatenata su Gesù. 2000 anni fa alla croce, ha accettato questa sostituzione al posto mio, che non meritavo questo, al posto tuo. E non imputando tutto questo a Gesù, non imputandolo a noi. E perché questo? Affinché noi diventassimo giustizia di Dio e Lui. Un'equazione della grazia, un'equazione molto elementare, che qualsiasi bambino che legge questo versetto, a qualsiasi età, può capire. come Dio ha fatto diventare Gesù peccato per noi, così Gesù ci ha fatto diventare giustizia di Dio in Lui. Un'equazione molto elementare. Ma che cosa vogliamo fare di questo? Possiamo rifiutarla? Possiamo accettarla? Se l'abbiamo accettata, possiamo portare avanti questo? Questo che è il nostro incarico. E Lui ci ha dato quindi la condizione della riconciliazione, al versetto 17 ci ha dato il presupposto di questa condizione. Ci ha detto cosa prevede al 18 e ci ha spiegato nel 19 quello che ha detto. E tutto questo ce l'ha fatto capire con un effetto, un'illustrazione. Facciamo da ambasciatori. L'unico mezzo per poter fare tutto questo è Gesù. E così, se è Gesù, stamattina Gesù ti chiede di fare sul serio con Lui, perché Lui alla croce ha fatto sul serio. Lui alla croce ha fatto sul serio. Se invece non è Gesù, se non è Gesù, come c'è scritto qua, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Vogliamo pregare. Caro Padre, vogliamo adorarti, ringraziarti per il sacrificio di Gesù. 2000 anni fa è andato sulla croce a morire per degli ingiusti peccatori, per me. In Cristo, Signore, per la sua morte e la sua resurrezione noi abbiamo la vita. Vogliamo ringraziarti per questo. Aiutaci, per quanti ti conoscono stamattina e possiamo decidere di fare quel passo avanti. Sicuramente sono cose che conoscevamo, che sappiamo, ma se non riusciamo a essere incisivi, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di fare quel passo in avanti, Signore. E ti prego, caro Padre, per chi questa mattina è collegato in streaming o è in questa stanza e non ti ha conosciuto, ti prego, Signore, che possa decidere di riconciliarsi con te. Questa separazione eterna, quest'ira che sta su di lui, su di lei, possa essere non imputata per i meriti di Gesù. Grazie, caro Padre. Amen.